tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi in trasmissione non abbiamo Francesco, per fortuna, perché la neve sta scendendo piuttosto copiosamente e anche le strade, almeno le strade interne, adesso ho visto la statale, si stanno riempiendo di neve. Sarebbe stato un disastro sia per arrivare sia per andare. Speriamo naturalmente che il spazzaneve sia in funzione, per cui speriamo che fra qualche ora le cose migliorino. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmigiano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marocco 700. Niente, due cosette prima di iniziare la missione vera e propria. Sabato scorso abbiamo tenuto il dibattito, cioè sabato 26 abbiamo tenuto il dibattito relativo al crogiolo dello stregone, togliersi dal centro del mondo. Il dibattito ho seguito come al solito e niente, abbiamo capito quali sono le cose importanti per le quali, per praticare stregoneria, per riconoscere il paganesimo, è necessario togliersi dal centro del mondo. Per l'imposizione al centro del mondo poi vedremo anche nella trasmissione di oggi da dove nasce l'orrore dell'imposizione al centro del mondo, come viene imposta nell'epoca moderna e nella società attuale, cioè l'origine storica praticamente. Detto questo, ricordo sempre che il 19 marzo terremo il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. So che gli amici hanno già lavorato un casino per preparare un po' il tutto, per cui il 19 marzo l'appuntamento a Jesolo, sperando anche in un tempo un po' migliore di quello che sta succedendo adesso in questo momento. Comunque non ha importanza, noi faremo comunque il rito. Appuntamento per il 19 marzo, dunque Jesolo, e poi stabiliremo gli appuntamenti in proseguo per gli altri dibattiti a aprile maggio. Venerdì 25 marzo, inoltre, vi ricordo che Marocca assisterà la cena del Musso, tradizionale cena che ormai fa l'Istituto Mediterraneo dei Politeisti, e quindi amici attorno, insomma, e che ormai è diventato un po' un appuntamento quasi annuale. Bene, detto questo, io comincio con la trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi, ho detto che l'altra volta avrei cessato di parlare del mito, cioè mi sarei fermato un attimino a parlare del mito per fare una trasmissione un po' particolare sulla questione della Bibbia. Cioè, questo libro idiota, questo libro da mentecati, da imbecilli, questo libro che non ha nessuna sostanza né dal punto di vista culturale, né dal punto di vista etico, né dal punto di vista morale, e che cozza così pesantemente contro la dignità umana, contro l'uomo che manifesta se stesso, contro la vita civile, contro la vita sociale, contro la società, è stato imposto nella storia con una violenza spaventosa, una violenza criminale, una violenza assassina. E questo libro è idiota, nel senso che il livello di scrittura e il livello di proposizioni, cioè il livello di idee manifestate, è il livello più basso che noi abbiamo nel sistema culturale. Tutto il sistema culturale mondiale, e ha una ragione, cioè tutto questo non è fatto a caso, è il frutto di un progetto ben preciso, un progetto che è iniziato storicamente in un'epoca precisa, rispondendo a delle necessità storiche di un gruppo di persone precise, e che poi è andato via via nel tempo perfezionandosi e passando anche da esigenze ad altre esigenze ad altre esigenze, però mantenendo in sostanza quello che è il succo della distruzione umana, dell'annientamento dell'uomo, del progetto di possesso e di stupro degli uomini fino ai giorni nostri, e troviamo anche in questo secolo, anche oggi come oggi, troviamo in giro per il mondo tutta una serie di azioni di distruzione degli uomini, di distruzione della società, che nascono proprio da questa aberrazione che è la Bibbia. Cioè, solo un imbecille, diciamocelo chiaro, può trovare delle cose positive nella Bibbia. Cioè, un imbecille nel senso che non può superare quella che è la soglia minima culturale richiesta dalla società in cui viviamo, oppure quelle persone che hanno necessità di costruire schiavi. E poi c'è un'altra variabile, cioè ci sono delle persone che hanno bisogno di una struttura di dipendenza. Quella struttura di dipendenza, cioè c'è un Dio che ci protegge, c'è un Dio che ci assiste, c'è un Dio, sì, io sono una merda, ma Dio è forte e io ho il collegamento privato con Dio, è una condizione psichica, psicologica ben individuata dalla psicanalisi, e quelle persone sono povere, diciamo così, dal punto di vista dell'imposizione emozionale, hanno necessità di gratificazione e purtroppo ricercano qualcosa, insomma, in questi testi. E d'altronde hanno solo questi testi di riferimento e non hanno invece tutta quella la variabile culturale che ha portato la vita. Per cui se avessero altri testi di riferimento avrebbero potuto sviluppare anche le loro pulsioni psichiche in altre direzioni e in altri posti. Allora, proviamo innanzitutto a vedere da dove nasce questa Bibbia. Innanzitutto diciamo che tutta la Bibbia è una truffa. Cioè è un'invenzione fatta a tavolino, costruzione a tavolino, per degli scopi precisi. E prima di riuscire a capire, noi intanto usiamo tutta una serie di libri, fra i quali Mario Liverani, Oltre la Bibbia, Storia antica di Israele. Ricordo che Mario Liverani insegna storia nel Vicino Oriente presso l'Università di Roma La Sapienza, è accademico dei licei e membro onorario dell'America Oriental Society, e dirige la missione archeologica della Cacus Sahara libico. Ha pubblicato vari libri e vabbè, e questo è uno degli ultimi che ha pubblicato. Allora proviamo un attimino a capire dove nasce l'esigenza di scrivere la Bibbia. Innanzitutto, quanto è vecchio questo libro? Questo libro è estremamente recente. La Bibbia risale a circa il 600 avanti Cristo, per cui è recentissimo. Già vi ricordo, siamo nel 600, tanto per fare un paragone, già siamo all'epoca dei filosofi greci, già siamo all'epoca in cui Roma sta combattendo le guerre contro i latini, stiamo, non so, per dire, cioè siamo in un'epoca estremamente recente, non è un'epoca antica. La civiltà sumerica e le civiltà della Mesopotamia sono vecchie di migliaia di anni prima. Gli stessi Titi, le stesse popolazioni che emigrano dalle steppe russe sono vecchie di migliaia di anni. La stessa Egitto è vecchio di migliaia di anni. In questo libro troviamo ancora l'eco dei Filistei. I Filistei sono una popolazione di origine abbastanza incerta, che sembra che facciano parte dei cosiddetti popoli del mare. Popoli del mare che, vi ricordo, arrivarono praticamente da Sardegna, dalla Tirrenia, dal Tirreno, dagli Etruschi, dai Liguri, e improvvisamente, specialmente partendo dalla Sardegna, invasero praticamente tutto il mondo orientale, occupando anche l'Egitto. Sembra che uno di questi popoli del mare fossero anche i Filistei. Comunque avevano rapporti molto stretti con i Fenici. E vedremo come appunto c'è un passaggio della relazione fra gli ebrei, gli ebrei dalle relazioni con i Fenici alle relazioni invece con l'Oriente. C'è anche un passaggio proprio di lingua, il cambiamento di lingua. Bene, noi l'episodio importante da cui noi dobbiamo risalire per riuscire a capire la Bibbia è l'avvento di Nabucodonosor. Gli Assiri invadono il cosiddetto regno di Giuda e deportano gli ebrei. Leggo da Liverani, Storia antica di Israele. Mentre Sedecia, che aveva tradito il patto giurato e aveva cercato di resistere all'assedio, ricevette un supplizio atroce, Joachim, che si era arreso in tempo, venne condotto a Babilonia come prigioniero di riguardo. Da testi amministrativi babilonesi, attenzione, perché quando si parla di verità o menzogna della Bibbia, lo si dice in base ai ritrovamenti archeologici. Cioè, noi abbiamo dei riscontri, cioè tutta una serie di riscontri di situazioni storiche scritte nella Bibbia, perché le abbiamo ritrovate nei reperti archeologici di Babilonia, nei reperti archeologici in giro per l'Oriente. Sappiamo le menzogne della Bibbia proprio perché non esiste nessuna traccia. Cioè le menzogne sono inventate quando non esiste traccia di rinvenimento di dati. E vedremo anche perché questo avviene. Da testi amministrativi babilonesi datati tra il decimo e il 35° anno di Nabucodonosor, Risulta non solo che l'ex re riceve razioni alimentari e di olio, al pari di altri stranieri di varia origine, fenici, lidi e greci, assieme ai suoi 5 figli, ma anche che gli veniva riconosciuto il titolo di re di Giuda. Quando poi nel 562 a.C. a Nabucodonosor gli successe Awil Marduk, il nuovo re festeggiò la sua intronizzazione con un'amnistia di cui beneficiarono, per quanto ne sappiamo, sia il re di Tiro, Merbalos, che venne rimandato alla sua città, sia in forma meno completa Joachim, che divenne una sorta di ospite che mangiava la tavola del re con un posto addirittura superiore a quello degli altri re, che si trovavano in analoga condizione. Riconosciuto come re di Giuda, re di Caldei, Joachim lo era ancora di più, ovviamente, dagli esuli giudei in Babilonia, per i quali fungeva da capo della comunità da tutti rispettato. I suoi figli Sa'el-Tihel e Sasbassar, e poi un suo nipote Zeubabel, figlio di Sa'el-Tihel, svolsero un ruolo di rilievo nelle vicende dell'esilio e del ritorno. Sen-Sabar è detto il principe di Giuda, Ezra 1:8, e commissario del re persiano, Ezra 5:14. Al momento del ritorno, Zerubbabel è chiamato il leader civile dei reduci. A dire il vero, le vicende del ritorno sono cronologicamente confuse, come vedremo più avanti, e i testi di Ezra, di datazione controversa ma tarda, però il libro di Ageo, che si riferisce all'inizio del regno di Dario, è compatibile col calcolo generazionale che fa di Zerubbabel, il nipote di Joachim. Allora, noi abbiamo questa situazione, cioè gli Assiri arrivano e deportano a Babilonia una parte di ebrei. Sono poche migliaia di persone, sono 10, 20 mila, 30 mila persone, adesso ci sono anche in giro i conti esatti della deportazione. Però si crea una situazione un po' particolare. Cioè praticamente succede che gli ebrei vengono sì deportati, ma non tutti gli ebrei vengono deportati. Viene deportata la classe sacerdotale, viene deportata la classe amministrativa, viene deportata la classe dei proprietari terrieri. Questi fanno, fra virgolette, gli schiavi a Babilonia. Gli schiavi a Babilonia, che non è lo schiavismo cristiano, quello in catene, quello che lavori sotto la frusta, eccetera, ma è un lavoro di servaggio, tant'è che questi fanno anche i banchieri, fanno anche i soldi, cioè in effetti si arricchiscono facendo gli schiavi a Babilonia, finché acquistano un livello di potere abbastanza consistente, e si verifica una situazione un po' particolare, che si è verificata anche in questo secolo. Quelli che rimangono, non tutti, torno a ripetere, vengono deportati, rimangono i contadini, rimangono coloro che lavorano la terra, rimangono coloro dai quali il re può andare a chiedere l'olio, può andare a chiedere le tasse. Quelli che vengono deportati invece sono appunto i sacerdoti, sono appunto la classe amministrativa, sono i grossi proprietari terrieri. Questi deportati a Babilonia possono mantenere la loro cultura e possono sviluppare la loro cultura integrandola con la cultura babilonese. Quelli che restano non hanno più cultura, cioè diventano praticamente contadini, praticamente analfabeti, diciamo così, che però lavorano, si costruiscono le case, trasformano le merci, eccetera, e abbiamo questa divisione enorme. Chi resta si integra con le altre popolazioni e si costruisce la vita. Chi è fuori tende a separare se stesso dall'insieme in cui vive e comincia a costruire una propria ideologia. Un'ideologia che non è di integrazione. Gli ebrei non riconoscono nei babilonesi altri uomini, altre persone, ma vogliono mantenere la propria identità. E questo è il primo, la prima esigenza che nasce nella costruzione dello Stato palestinese, diciamo così. Chiaramente cosa succede? Succede che, allora, succede che a un certo punto questa gente comincia a ritornare, cioè a un certo punto questi che sono a Babilonia cominciano a ritornare, cominciano a pretendere le loro terre, cominciano a massacrare i residenti e cominciano a costruire un'ideologia di dominio. Se nella storia del Medio Oriente c'è stato un popolo che ha effettivamente massacrato quando gli convenivano le città che occupavano, erano proprio gli assiri. Ebbene, questa ideologia assira viene acquisita dagli ebrei, fatta propria e trasformata in ideologia divina. E noi abbiamo che i reduci e i rimanenti praticamente vanno a costruire l'ideologia di Israele. Leggiamo ancora da Mario Liverani oltre la Bibbia. L'esilio, Golà, viene vissuto in un clima di rassegnazione mista a speranza, non fu eterno. Geremia dapprima aveva esortato, poi lo leggeremo un po' di Geremia, gli esuli ad inserirsi nel nuovo ambiente, ad affrontare con spirito positivo la nuova vita e a non illudersi che un atteggiamento più aperto, probabilmente l'avvento di Amil Marduk, potesse consentire la restituzione degli arredi sacri. Infine egli stesso, Geremia, profetizzò una durata di 70 anni, non per l'esilio ma per la dinastia caldea, e probabilmente lo fece quando il crollo del regno babilonese era ormai da tutti atteso come imminente. I 70 anni corrispondono bene al lasso di tempo fra il 609, data del collasso assiro, e il 539, data della presa di Babilonia da parte di Ciro. Il ciclo di 70 anni per l'ira di Yahweh contro il suo popolo è motivo topico, e già ricorre nell'ira di Marduk contro Babilonia nelle iscrizioni di Esaradon. Passo citato al, e questo ve lo cercate, è l'intervallo di tempo necessario e sufficiente per assicurare un ricambio generazionale completo tra i colpevoli dei comportamenti che hanno suscitato l'ira divina e i nipoti innocenti. Per Geremia la caduta di Babilonia, vista come ripetizione della caduta di Ninive e della Siria, sarà opera come al solito delle orde barbariche del nord, che dapprima identificano la confederazione delle tribù montane sotto egemonia dei Medi, e vedremo che è questo, identificazione che poi verrà riletta e in parte scritta con riferimento ai persiani di Ciro. Babilonia viene comunque punita dalla stessa sorte che aveva arrecato a tanti popoli, a Giuda in particolare. Anche se alla prova dei fatti Ciro si guarderà bene dal distruggere la città e dal rovesciare Marduk, come annunciato o sperato da Geremia, e questo va avanti. Due, allora, i patriarchi proprio in quella situazione inventano la Bibbia. Cioè inventano quello che è la Genesi, inventano l'Antico Testamento, inventano Mosè, inventano l'uscita dall'Egitto e inventano tutte queste panzane. Tutte queste panzane che vengono messe in mezzo, che noi nella Bibbia non arriviamo mai a leggere Isaia o Geremia, ma cominciamo a leggere Dio all'inizio creò la luce, dopo c'è il diluvio universale, dopo c'è la cacciata di Adamo, dopo c'è Sodoma e Gomorra, dopo c'è Mosè, dopo c'è l'Egitto, c'è il patto di Abramo, cioè tutte queste stronzate che noi andiamo a leggersi sono scritte e messe in testa del testo. Tutte queste stronzate sono state scritte appositamente in quel momento proprio per farle diventare il prologo di quello che gli ebrei, come popolo del Dio creatore dell'universo e dunque come tali padroni del mondo. Questo concetto, popolo del Dio padrone, come tale padroni del mondo, è il concetto dello schiavo. Cioè lo schiavo, assoggettato al proprio padrone, sviluppa un concetto psichico per cui lui si identifica col padrone e si identifica con un padrone ancora più padrone di lui, che gli garantisce un'eternità, gli garantisce il potere, gli garantisce qualcosa. È un processo di strutturazione della psiche umana che è ben conosciuto in psicologia oggi, non allora, purtroppo. Ebbene, tutto questo viene costruito a tavolino. Quando gli ebrei tornano da Babilonia e macellano, massacrano le popolazioni che stanno nella Palestina perché rivendicano come propri i territori, mi ricorda qualcosa dell'ultimo secolo, prestate un attimo l'orecchio, qualche volta non sempre la storia, quando si ripete la prima volta una tragedia, la seconda una farsa, può anche essere la prima volta una tragedia, la seconda una tragedia, la terza una tragedia, E ci ritroviamo che massacrano sta gente perché? Perché le terre sono loro. E il topic della narrazione, il loro diritto a massacrare la gente, lo hanno col diritto che si garantiscono mediante l'ideologia scritta di un tale Giosuè che, portando il popolo dall'Egitto, ha massacrato le popolazioni già di quella zona perché quella è la terra promessa che gli ha promesso il loro Dio. C'è questo topic del massacro, della macellazione, e i patriarchi ebrei a Babilonia lo elaborano come concetto proprio. Ora, il problema che dobbiamo stabilire noi è perché questa elaborazione è avvenuta a Babilonia. È avvenuta a Babilonia perché c'era l'esigenza, e la cultura che questi personaggi usano per elaborare questo è una cultura propria di Babilonia, propria della Mesopotamia, propria dei Sumeri. Allora, noi questo non lo sapevamo, cioè fino a poco tempo fa non si sapeva questo. Il problema è che i cristiani sono ignoranti e hanno costruito la storia nell'ignoranza più assoluta, per cui loro, i geroglifici, non sapevano neanche cosa fossero. Poi un po' alla volta è venuta fuori la scienza e si è cominciato a leggere la scrittura cuneiforme, si è cominciato a leggere i geroglifici e si è cominciato a leggere cose che non si pensava che si potesse leggere. Cioè, i cristiani non sapevano che quella era una scrittura e che quella scrittura significava delle cose. Bene, l'origine babilonese della storia biblica del diluvio universale è ben nota sin da quando nel 1872 Joseph Smith identificò il racconto babilonese del diluvio in una tavoletta proveniente dalla biblioteca di Assurbanipal. Nonostante le goffe e incolte resistenze degli ambienti più conservativi, secondo cui entrambi ed altri racconti potrebbero risalire tramite una memoria plurimillenaria ad un evento reale da collocarsi in tempi geologici, si tratta invece di un caso evidente di derivazione letteraria. Allora, un caso evidente di derivazione letteraria. Per riuscire a scrivere la Genesi con quello che è stato scritto, era necessario che gli ebrei potessero accedere alla cultura babilonese. Per scrivere la Genesi era necessario che gli ebrei conoscessero un minimo di cultura babilonese. Per cui tutta la Genesi è scritta quando gli ebrei sono a Babilonia. Cosa ha di diverso il racconto del diluvio universale di Babilonia, della biblioteca di Assurbanipal, con quello degli ebrei? Ha il personaggio. E ha il personaggio Noè, che ha tre figli, Sem, Cam e Yafet. Ebbene, nella conclusione del racconto del diluvio universale, Sem, Cam e Yafet vengono utilizzati dai patriarchi ebrei per costruire il razzismo. Tutta quella che è l'ideologia razzista, come noi oggi la conosciamo, è il prodotto dell'elaborazione culturale degli ebrei attraverso i loro patriarchi. L'odio che avevano rispetto agli altri popoli, l'odio che gli ebrei avevano verso i diversi, l'autoidentificazione col Dio padrone, di cui solo loro erano padroni del mondo, porta a elaborare l'odio e il terrore rispetto agli altri popoli. Ora, proviamo un attimino a capire, un attimo anche prendendoci la Bibbia, che cos'è questo odio o questo terrore che hanno gli ebrei verso gli altri popoli. Isaia scrive, e siamo Isaia 2:11, l'orgoglio umano ricordatevi che questo parla di se stesso, cioè abbasserà gli occhi, la boria dei mortali cadrà, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno, e loro sono il popolo eletto del Dio padrone. E questo, con quest'ottica ascoltate questo: quando sarà il giorno del Signore, e noi siamo il popolo eletto, degli eserciti, contro ogni orgoglio e superbia, contro chiunque si innalzerà per abbassarlo, contro tutti gli eccidi, gli eccelsi cedri del Libano, contro tutte le querce di Basan, contro tutti gli altri monti e contro tutte le colline elevate, contro tutte le torri eccelse, contro tutte le mura fortificate, contro tutte le navi da Tarsis, contro ogni naviglio prezioso, l'arroganza umana sarà umiliata. Oh, noi siamo il popolo eletto di Dio padrone, L'orgoglio dell'uomo sarà abbassato, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno, e noi siamo il popolo eletto del Dio padrone. Gli idoli spariranno completamente, entrate nelle caverne delle rocce, nelle voragini della terra, per timore del Signore e della sua impotente maestà, e noi siamo il popolo del Dio padrone. Quando egli sorgerà a far tremare la terra in quel giorno, ognuno getterà alle talpe dei pipistrelli i suoi idoli d'argento, i suoi idoli d'oro, che egli si era fatto per adorarli, per rintanarsi negli anfratti, nei dirupi, nelle cavità delle rocce, per timore del Signore, della sua imponente maestà, che gli sorgerà a far tremare la terra. Cessate di confidare nell'uomo, la cui vita è un soffio, quanto poco lo si deve stimare. Noi siamo il popolo eletto, vedete quanto è forte il nostro Dio padrone, noi altri vi fermo un culo così, dice Isaia. Noi siamo il popolo, sono schiavi, ma noi siamo il popolo eletto. In realtà, quando tornano in Palestina, macellano gli altri ebrei che erano invece rimasti là, che si sono integrati. Andiamo ancora a sentire un po' l'odio di Isaia contro Babilonia. Isaia 13:1. Oracolo su Babilonia, rivelato a Isaia, figlio di Amoz, sovra un monte brullo, alzate uno stendardo, chiamateli a voce alta, fate segno con la mano che entrino alla porta dei condottieri, ho dato ordine ai miei condottieri, ho chiamato i servitori della mia ira, i miei fieri campioni, noi siamo il popolo eletto del Dio padrone, Clamore di moltitudine sui monti, come il popolo numeroso, rumore di tumulti di regni, di popoli alleati, il Signore degli eserciti passa in rivista le sue forze di terra. Oh, noi siamo il popolo del Dio padrone, né? Il Signore e gli strumenti del suo sdegno vengono da paesi lontani, dall'estremità del cielo a distruggere la terra. Alzate le grida, che si avvicina il giorno del Signore come una devastazione che viene da parte dell'Onnipotente. Oh, noi siamo il popolo prediletto del Dio padrone. Ecco, tutte le braccia saranno impotenti e tutti i cuori degli uomini verranno meno, tremeranno e li assaliranno spasimi e dolori, si contorceranno come una partoriente. Uno guarderà il compagno con stupore, i loro visi saranno visi di fiamma. Oh, noi siamo il popolo del Dio padrone, Ecco, il giorno del Signore viene truce nella sua ira e implacabile nella sua collera, per ridurre la terra in un deserto, per sterminare i peccatori. Allora le stelle del cielo e le sue costellazioni non faranno più splendere la loro luce, il sole si oscurerà nel suo sorgere e la luna non manderà più il suo chiarore. Oh, noi siamo il popolo del Dio padrone, né? Punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità, farò cessare l'arroganza dei superbi, umilierò l'orgoglio dei tiranni, renderò l'uomo più raro dell'oro, il mortale più scarso dell'oro di Ofir. Oh, noi siamo il popolo prediletto del Dio padrone. Per questo farò sobbalzare i cieli e la terra sarà mossa dal suo posto per il furore del Signore degli eserciti nel giorno in cui si scatena la collera. Oh, noi siamo il popolo prediletto del Dio padrone, né? Allora, come una gazzella impaurita, come gregge che nessuno raduna, si affretterà ognuno verso il suo popolo e ognuno fuggirà alla sua terra. Quanti saranno trovati saranno trucidati. Che bello, noi siamo il popolo del Dio padrone. Indovina chi è che trucida? E chi sarà preso per i radi spada? I loro bambini saranno sfracellati sotto i loro occhi. Che bello, Sfracelliamo tutti i bambini sotto i loro occhi. Sai che goduria? Noi siamo il popolo del Dio padrone, né? E le loro case saccheggiate, le loro donne violentate. 8 marzo, tra poco.
Ecco, io susciterò contro di essi i Medi, che non badano l'argento e non hanno cupidigia di oro. Veramente i Medi avevano un po' più di intelligenza degli ebrei. I loro archi abbatteranno i giovani, non risparmieranno i fanciulli e non avranno compassione dei bambini. Che bello! Pensate un po' a questa immagine di sangue, donne violentate, bambini massacrati, teste di bambini sbattute contro i muri. Oh, sapete che goduria. Pensate un po' allo schiavo, quello che non è uno schiavo come dopo la schiavitù avverrà nel cristianesimo, ma si sente se stesso onnipotente e vede questa voglia di spezzare, di ammazzare, di distruggere per il gusto della distruzione, per il gusto della sottomissione. Questo si sta trasformando in questo momento storico, siamo nel 600, in ideologia religiosa. E questa è una cosa opprobriosa. Andiamo avanti ancora per leggerci. E Babilonia, il decoro del regno, la gloria, l'orgoglio dei Caldei, sarà distrutta dal Signore come Sodoma e Gomorra. Voi pensate un po' che questo passo, questi passi scritti nel 600 avanti Cristo, diventano ancora nel 1200 canti di quelli dei crociati che partono per macellare uomini, donne, bambini in decine di città. Perché quando partirono i crociati, specialmente le prime crociate, non quelle che partirono direttamente per nave, ma quelle che attraversarono la terra, distrussero decine di città macellandone gli abitanti. Ebbene, questi personaggi, questi crociati, ancora cantavano, dice Isaia, crudele o misera Babele, beato chi i tuoi infanti contro le rocce schianti. Cioè, beato chi sfracellerà le teste dei bambini contro le rocce. E questo era un canto con cui partivano i crociati. E quando partirono i crociati macellarono decine e decine di città, sia per sfamarsi, sia per derubarle, sia per rapinarle. Credo che ci fu un principe ungherese che dopo si stancò, li aspettò al confine e ne massacrò un bel po', insomma. Per cui questa ideologia che vi sto parlando di Isaia non è una cosa confinata al 600 avanti Cristo, ma è una rappresentazione divina, è una rappresentazione del Dio che indica il comportamento agli uomini, che indica come gli uomini vanno a comportarsi, ed è l'ideologia dello schiavo che viene trasformata in volontà del Dio padrone nella volontà di annientamento degli uomini. Ebbene, se noi andiamo addirittura a Geremia, vediamo come tutto Geremia, subito dopo la prima parte, diciamo così, parla dell'odio contro gli altri, che nella Bibbia che ho io qui in mano, che è la Bibbia dei Paolini, viene chiamato odio contro i pagani. Però il termine pagano è un termine che viene coniato nel 370 d.C., cioè dandogli un senso religioso. Qui invece viene usato in maniera impropria, sicuramente per le traduzioni, sarebbero da rivedere le traduzioni, per indicare gli altri popoli e in particolar modo le religioni degli altri popoli, cioè il sentimento religioso degli altri popoli. Perché in realtà ciò che gli ebrei volevano annientare non era tanto la civiltà sociale, cioè la società civile. Non volevano rapinare le persone, fare schiavi, fare bottino, fare soldi, ma volevano sì avere tutto questo, ma nello stesso tempo volevano distruggere la relazione fra l'uomo e il mondo, il sentimento religioso dell'uomo. Per cui l'odio di Geremia si scaglia essenzialmente contro tutti gli esseri religiosi, per cui i popoli vengono indicati più che altro per la loro religiosità. E il termine, per esempio, contro l'Egitto, vaticino contro i pagani, intitola la Bibbia delle Paoline, ed è Geremia 46. Contro l'Egitto, parola del Signore rivolta al profeta Geremia. Preparate targa e scudo, fatevi avanti per la battaglia, attaccate i cavalli ai carri in sella cavalieri, ricoperti di elmi, allineatevi, affilate le lance, indossate le corazze. Come mai li vedo sbaragliati, indietreggiati e spaventati, i loro guerrieri sono battuti, il Signore, il Dio d'esercito, eccetera. Nabucodonosor invade l'Egitto, non credo che l'abbia mai fatto. Contro i Moabiti, contro i Filistei, sempre Geremia 47, ve lo trovate nelle vostre Bibbie, ve lo leggete, contro gli Ammoniti, così parla il Signore, Israele non ha figli, non ha eredi, perché Milcom si è impadronito di Gad, il suo popolo ne occupa la città, e così via, e così via. Cioè, contro Damasco, contro le tribù arabe, contro l'Idumena, cioè, praticamente è questo odio che pervade l'ebraismo, l'odio per gli altri. E l'odio per gli altri si manifesta in due situazioni. Quando si è deboli ci si rinchiude su se stessi, quando si è forti li si macella. E questo è l'odio che viene costruito proprio nel 600 avanti Cristo. Viene costruito proprio dai patriarchi durante l'esilio di Babilonia. E allora questo ci fa capire anche l'elaborazione della prima parte. Per esempio la Genesi, l'odio che ha Dio per l'uomo, cioè l'uomo non deve cogliere dall'albero della vita eterna, altrimenti diventa un Dio. Il massacro di Sodoma e Gomorra, l'indicazione dottrinale del diluvio universale, siccome a Dio gli prudiva un po' le mani, ha voluto macellare l'umanità perché tanto a lui gli piaceva così tanto, l'ha macellata. Per cui non è un delitto macellare l'umanità, tanto sono tutti malvagi, possiamo tranquillamente macellare. E andiamo avanti così. Mosè, per esempio, macellare i primogeniti egiziani, il Dio padrone degli ebrei, si diverte a macellare i ragazzini, i primogeniti egiziani. Si diverte e dice: accumulate oro agli ebrei, fatevi dare oro, più oro vi fate dare. Ed è un'indicazione dottrinale, un'indicazione che nasce proprio nell'ideologia di Babilonia. Cos'è che si può trasportare facilmente per tornare nello stato ebraico, nella terra, in Palestina praticamente, perché è uno stato un po' grossa? Bisogna darsi oro, bisogna preoccuparsi oro. Quando mai gli schiavi che noi conosciamo nel 1700, 1800, nel 1200 potevano avere dell'oro? Se li trovavano con dell'oro, come minimo li ammazzavano, come minimo. Eccoci qua in trasmissione, ho visto che è ripreso un attimino il segnale. Boh, visto che ho potuto mettere insieme un po' di cosette. Allora, questa è la situazione che noi abbiamo praticamente, cioè noi abbiamo terrore ed odio che viene costruito, e viene costruito appositamente. Questo terrore ed odio costruito dagli ebrei esiliati a Babilonia diventa un elemento ideologico, un elemento religioso, diventa la religione ebraica e diventa subito dopo la religione cristiana. Il Nuovo Testamento che noi abbiamo della Bibbia non è altro che la riproposizione di quello che è l'orrore della sottomissione, l'orrore del Dio padrone. Il Dio padrone che è lui il padrone delle persone e gli altri lo rappresentano, come il popolo ebraico, il popolo eletto del Dio padrone, così i cristiani sono la manifestazione del pazzo di Nazareth, perché il pazzo di Nazareth è figlio del Dio padrone e padrone lui stesso. Questa continuità si trasferisce in toto, si trasferisce pesantemente all'interno del cristianesimo. Succede questo, succede che i cristiani cominciano ad avere il sopravvento sugli ebrei attorno al primo secolo. Torno a ripetere, il pazzo di Nazareth, Gesù di Nazareth, non è mai esistito. Però in quel periodo, e siamo all'interno del primo secolo, cioè praticamente poco prima dell'anno cosiddetto anno zero fino al 70, abbiamo il prevalere all'interno degli ebrei di tutta una serie di sette, fra i quali gli Zelotti, fra i quali anche gli Esseni, che stanno aspettando la fine del mondo. Cioè, questi qua, come dice Isaia, no? Cioè, come dice Isaia, che cadono le stelle, o Geremia, cadono le stelle e si ferma tutto, eccetera. Anche questi stanno aspettando la fine del mondo con la caduta delle stelle e il futuro Messia che arriva al galoppo e arriva a far loro i padroni del mondo. Arriva finalmente questa arma potente, questo Dio potente, che chiaramente loro aspettano e sono al loro servizio, e praticamente viene a distruggere il mondo. Per cui abbiamo l'Apocalisse di Giovanni, ma abbiamo anche altre apocalissi scritte in quell'epoca, che vanno sotto il nome di libri sibillini giudaico-cristiani, che è un modo di propaganda con cui hanno propagandato questo, e cominciano le stragi. Praticamente gli ebrei vengono accusati, gli ebrei praticamente in realtà non è tanto l'ebraismo in se stesso, ma è proprio questo messianesimo, questa attesa della fine del mondo, l'attesa del messianesimo, che porta a fare tutta una serie di stragi, distrugge città su città, massacri su massacri, proprio perché loro sono l'immagine del Dio padrone. Questo naturalmente provoca l'intervento di Roma, provoca tutta una serie di guerre, tutta una serie di disfacimenti. Succede che gli ebrei veri e propri, che a un certo punto compattano quella che è la loro ideologia all'interno del Talmud, all'interno della della Bibbia fatta dai 70, cioè praticamente si ricompattano, espellono i cristiani, cioè maledicono quelli che diventeranno i cristiani, i Nimum, credo una cosa del genere si chiamassero. Però l'ideologia ebraica resta fra gli ebrei, resta come ideologia minoritaria, e passa in toto, passa pesantemente nel cristianesimo. Il cristianesimo comincia ad applicare Geremia, comincia ad applicare Isaia, e quelle aberrazioni che è la creazione del mondo, che è il Mosè, che è il diluvio universale, che entrano nella cultura ed entrano addirittura nella storia. Noi abbiamo addirittura che Mosè che va via dall'Egitto, una storia assolutamente inventata fuori di testa, noi abbiamo che i cristiani la spacciano come una storia vera. Noi abbiamo i cristiani che spacciano la Bibbia come un libro antichissimo, e noi abbiamo tutte queste aberrazioni che avvengono nella storia, che hanno un solo scopo, cioè distruggere gli uomini, appropriarsi degli uomini, macellare gli uomini. E nella storia succede un fatto abbastanza strano: intanto macellano tutti i pagani, arrivano a quello che è, e questa ideologia si trasferisce fino ai giorni nostri. E io vi vorrei leggere due passi, al di là che poi qualcuno può essere d'accordo o non d'accordo politicamente, o non gli piacciono quello che sto per leggere. Il problema è che questa ideologia della Bibbia, fatta per imbecilli, fatta per persone ignoranti, con desiderio di possesso, con un desiderio di dominio, con desiderio di distruzione dell'uomo, ebbene, non è usata solo dal cristianesimo per distruggere i popoli, per macellarli, ma è usata anche da qualcun altro. Proviamo un attimino a leggere. Vi leggo da I volonterosi carnefici di Hitler. Dice: la persuasività e la forza della nuova concezione Volkisch di stampo razziale nella Germania erano tali da riuscire a scalzare uno dei precetti fondamentali del cristianesimo, incapace di tenere le proprie posizioni di fronte alla nuova visione egemonica. L'ontologia del mondo contraddiceva, escludendola, quella cristiana, che per tanti secoli aveva dettato legge. Gli antisemiti razzisti negavano l'antica idea cristiana che tutte le anime potessero salvarsi attraverso il battesimo e la possibilità che la conversione rimuovesse l'unica differenza esistente fra ebrei e cristiani. Al culmine di un'ondata antisemita, nel 1881, Johann Nordmann, un popolare e influente pampelista, esprimeva in termini equivocabili la presunta barriera fisiologica che impediva agli ebrei il passaggio al cristianesimo. La conversione non poteva trasformarli in tedeschi più di quanto si potessero far diventare bianca la pelle di un nero, e i tedeschi presero a considerare la conversione come uno stratagemma, un imbroglio, dato il modo di essere degli ebrei, non poteva essere altrimenti. La conversione divenne dunque irrilevante ai fini della definizione di chi fosse ebreo e del valore morale della persona.
anche alcuni teologi cristiani cominciarono a porre limiti alla potenza del battesimo, collocando la coscienza del popolo per definizione negata agli ebrei tra i requisiti dell'essere tedesco. Ebbene, questa forma che sta avvenendo in Germania e sta avvenendo in Germania, viene costruita e viene imposta dal cristianesimo, viene imposta attraverso la Bibbia, cioè nasce dall'ebraismo, nasce da Noè, Cam, Sem e Yafet e viene imposta come forma di razzismo ogni volta che si vuole diversificare un soggetto da un altro, che si vuole emarginare qualcuno, che si vuole trasformare qualcuno in schiavi, che si vuole trasformare qualcuno in sottomesso, ogni volta che si vuole diventare padroni di schiavi. E l'ideologia che arriva a manifestarsi più tardi nel nazismo non è altro che... Rieccoci qui allora in trasmissione, e sempre dai volonterosi carnefici di Hitler noi leggiamo ancora qualcosina. Dice sempre questo libro: nella società cristiana del Medioevo, per esempio, un dibattito su qualche aspetto della teologia o della dottrina poteva scatenare violenti conflitti tra vicini, senza per questo mettere in discussione, se non da parte di pochi intellettualmente e psicologicamente ai margini della società, quella fede fondamentale in Dio e nella divinità di Gesù che li accomunava nel cristianesimo. Per altre società, la fede nell'esistenza di Dio, nell'inferiorità dei negri, nella superiorità costituzionale dei maschi, nel carattere determinante della razza o nella malvagità degli ebrei, ha assunto la funzione di assioma, e in quanto assioma, cioè norma indiscussa, è intrecciata nel tessuto stesso dell'ordine morale della società, non più suscettibile di dubbio di quanto lo sia per noi una delle nostre idee fondanti, che cioè la libertà sia un bene. Nel corso della storia, tutte o quasi le società hanno posto al centro delle loro teorie cosmologiche e ontologiche della vita delle convinzioni assurde, sostenute come assiomi da tutti i membri, cioè siccome Babbo Natale vola con la slitta ci porta i regali. Eppure si tende generalmente ad escludere come punto di partenza per lo studio del periodo nazista la possibilità che questo sia avvenuto anche in Germania. Più specificatamente due persone. Rieccoci qua. Allora, andiamo un attimino avanti da dove avevamo lasciato. Allora, nel corso della storia, tutto o quasi società hanno posto al centro delle proprie teorie cosmologiche e ontologiche della vita delle convinzioni assurde, sostenute come assiomi da tutti i membri, anche perché bruciavano le donne i cristiani per sostenere le loro puttanate. Eppure si tende generalmente a escludere come punto di partenza per lo studio del periodo nazista la possibilità che questo sia avvenuto anche in Germania. Più specificatamente due presupposti prevalgono: che la maggioranza dei tedeschi non potesse condividere quella definizione degli ebrei come razza diabolicamente astuta, parassita e malevola, causa di grandi sventure per il popolo tedesco, che Hitler formulò nel Mein Kampf e altrove, e che la maggioranza dei tedeschi non potesse nutrire sentimenti antisemiti così violenti da indurla a prendere in considerazione lo sterminio degli ebrei. Sulla base di questi presupposti, l'onere della prova è stato scaricato sulle spalle di chi sostiene il contrario, perché alla luce delle possibilità e anzi probabilità che l'antisemitismo fosse un assioma per la società tedesca nel periodo nazista, due motivi ci inducono a confutare l'interpretazione dominante di quell'antisemitismo di quel periodo. La Germania di allora era un paese in cui la politica del governo e le manifestazioni pubbliche di ogni altro genere, compresi gli scambi verbali fra le persone, erano profondamente, quasi ossessivamente antisemite. E la costruzione dell'antisemitismo avviene ad opera dei cristiani che traducono Geremia, traducono Isaia, in quanto essi stessi ritengono se stessi i mandatari del potere del Dio padrone. Dice Geremia: e tu annunzierai loro, sto leggendo Geremia, vediamo qual è, 26:30, e tu annunzierai loro
a mio nome tutte queste parole, dice il Dio padrone a Geremia. Il Signore dall'alto ruggisce nella sua santa dimora, fa sentire la sua voce, ruggisce con forza contro il luogo del suo pascolo, fa udire un grido come quello del pigiatore contro tutti gli abitanti della terra. Il rumore si stende fino all'estremità della terra, perché il Signore entra in giudizio contro le nazioni, fa il processo contro ogni morale, i cattivi li abbandona la spada. Parola del Signore. Così dice il Signore degli eserciti, cioè lui ammazza le persone e i cattivi sono gli altri. Ricordatevi sempre questa logica perversa che è proprio del cristianesimo ed è proprio dell'ebraismo. Così dice il Signore degli eserciti: ecco che il castigo passa da una nazione all'altra e un grande uragano si scatena dall'estremità della terra. Ci saranno gli uccisi dal Signore in quel giorno, da una estremità all'altra della terra. Essi non saranno né pianti né raccolti né sepolti, ma rimarranno sul suolo come concime. Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge, poiché è giunto il giorno del vostro massacro, e voi cadrete come arrieti prescelti. Non vi sarà più un rifugio per i pastori, non vi sarà più salvezza per i capi del gregge. Ascoltate le grida dei pastori, l'urlo dei capi del pascolo. I campi tranquilli sono desolati davanti all'ardente ira del Signore. Il leone ha lasciato la sua dimora, la loro terra è mutata in deserto davanti alla spada devastante. E questa è la descrizione di un campo di sterminio. E il campo di sterminio, e questa descrizione, è proprio voluta da quegli ebrei che stanno tornando appunto da Babilonia e rivogliono le loro terre e rubano le terre delle persone. Ai ai ai. E rubano le terre delle persone. Ebbene, noi siamo arrivati a pensare appunto questa distruzione, ma nel valutare il successo dei reduci e l'emarginazione dei rimanenti occorre soprattutto ricordare il rispettivo status sociale. Un attimo solo, devo fare una cosa prima, portate pazienza, arrivo fra due minuti.